Lo spettacolo che va in scena il 5 giugno 1938 allo stadio Velodrome di Reims è qualcosa di mai visto, perché davanti all'Ungheria, una delle grandi attese di questo mondiale, c'è una squadra composta da giocatori tendenzialmente di bassa statura, spesso di colorito olivastro e con gli occhi a mandorla. Parliamo delle Indie Orientali Olandesi, cioè la prima squadra asiatica ad avere mai preso posto in un mondiale di calcio e quindi anche la prima squadra asiatica ad aver mai giocato in Europa, perché quelli erano i mondiali del 1938, di cui già vi ho parlato nell'episodio 35. Ma per capire come la prima squadra asiatica sia arrivata a disputare una partita sul più importante scenario internazionale del calcio, bisogna fare un bel passo indietro e addirittura allontanarsi dalle Indie Orientali Olandesi e andare in Giappone. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Il Giappone è un arcipelago dell'Estremo Oriente che ha sempre lottato con fatica per mantenere la propria indipendenza rispetto alle grandi potenze europee, cosa che in questa fase della storia non era riuscita ad esempio alla Cina e ad altri paesi dell'Asia. Nel 1868 inizia una nuova fase per la storia del Giappone, il cosiddetto rinnovamento Meiji, ovvero il ritorno al potere dell'imperatore, che fino a quel momento era stata una figura di secondo piano, sottoposta a quella dello shogun, cioè al bakufu, il governo militare che reggeva il paese da secoli. Questa fase non rappresenta solo un cambiamento a livello di gestione del potere in Giappone, ma proprio un cambiamento culturale. Il rinnovamento Meiji significa occidentalizzazione della società, rinnovamento dei costumi, industrializzazione, costituzione parlamentare, benché il potere rimanga sempre nelle mani dell'imperatore, sarà un modello ispirato a quello della Germania del Kaiser, la Germania imperiale di fine Ottocento. E ovviamente c'è anche l'apertura al commercio internazionale, l'apertura alla diplomazia internazionale, l'avvicinamento alle grandi potenze dell'Occidente. Il Giappone vuole essere un paese nuovo, vuole essere una nazione occidentale, ma in Asia, perché tutto ciò che è occidentale alla fine dell'Ottocento è considerato positivo, è progresso, è modernità. E quindi anche il calcio. Nel 1873, Archibald Lucius Douglas, un ufficiale della Royal Navy, introduce in Giappone per la prima volta le regole del football. Nel 1888 già vengono fondati i primi club. Si tratta dello Yokohama Country and Athletic Club e del Kobe Regatta and Athletic Club. Il Nuovo Giappone è un paese ovviamente imperialista, perché questo vuol dire essere occidentali e questo vuol dire essere moderni. Nel 1905 il Giappone ottiene una clamorosa vittoria sulla Russia nella guerra russo-giapponese, che vuol dire che così il Sollevante estende la sua area di influenza sulla penisola di Corea e sulla Manciuria e guarda direttamente alla Cina, un paese grande, potente, ma da tempo in crisi. Nel 1914 entra nella Grande Guerra contro la Germania. Ciò vuol dire che risulterà tra le potenze vincitrici del conflitto e questo comporterà un aumento del prestigio internazionale del paese. Nel frattempo anche il calcio si sviluppa. Nel 1921 nasce la Coppa dell'Imperatore, che esiste tutt'oggi ed è il primo torneo di calcio del Giappone. Nel 1926 un cambiamento politico, sale al potere il nuovo imperatore, Hirohito, che vuole una politica di maggiore espansione. Nel 1929, nel frattempo, viene fondata la Nihon Sakka Kyokai, cioè la Federcalcio giapponese. Nel 1930 la nazionale esordirà per la sua prima partita ufficiale. E lo sviluppo del calcio in Giappone sarà rapidissimo, perché se nel 1930 esordisce la nazionale, solo 6 anni dopo è presente alle Olimpiadi di Berlino, dove ottiene una clamorosa vittoria sulla Svezia per 3-2. Poi perderà con l'Italia per 8-0, ma la vittoria sulla Svezia rappresenta il primo momento della storia in cui una nazionale di calcio asiatica batte una nazionale europea. È un punto di svolta. Il Giappone è una grande potenza, nella politica, nell'economia, e lo sta diventando anche nel calcio. Per questo la FIFA decide di portare ai mondiali per la prima volta una squadra asiatica, che ovviamente sarà il Giappone. Potremmo discutere molto su come in questi anni la FIFA stesse cercando di mantenere degli ottimi rapporti con le potenze dell'asse. L'Italia vinceva due mondiali, 34-38 e l'oro olimpico del 36, e allo stesso tempo organizzava i mondiali del 34. La Germania era l'altra potenza emergente, aveva organizzato le Olimpiadi del 36 e si parlava di farle organizzare un mondiale magari nel 1942. Per completare questo giro dei grandi poteri assolutisti dell'epoca, il Giappone doveva entrare ai mondiali. Il fatto è che per ragioni di fair play non era possibile mandare il Giappone ai mondiali così. Bisognava fargli fare almeno una partita di spareggio, una qualificazione. Il problema era che era difficile trovare un avversario in Asia. Di fatto l'unico altro paese che aveva una tradizione calcistica era la Cina. Ma Cina e Giappone erano ai ferri corti e nel 1937 questo rapporto molto teso era sfociato in una nuova guerra con il Giappone che aveva invaso la Cina. Quindi Cina-Giappone come spareggio dei mondiali era impossibile. Ci voleva una seconda squadra. La scelta, come avrete capito, cadde sulle Indie orientali olandesi, cioè un arcipelago del sud-est asiatico, che in realtà non era una nazione indipendente, ma era una colonia dell'Olanda, dei Paesi Bassi. Il fatto che fosse una colonia era una buona cosa, perché voleva dire che gli olandesi lì da tempo avevano impiantato una struttura sociale e sportiva, quindi, che faceva sì che esistesse una base su cui costruire una selezione nazionale da far affrontare il Giappone. Il problema è che il Giappone aveva fatto male i suoi calcoli. La guerra con la Cina era andata molto per le lunghe. Doveva essere una blitzkrieg, per dirla alla tedesca. Poche settimane e si era a Pechino, e la guerra era finita. Invece i cinesi contrattaccarono, e il Giappone si ritrovò impantanato in un conflitto molto molto complicato, con molti giocatori impegnati al fronte. E quindi niente nazionale, niente mondiali. Un momento, ma chi sono queste Indie orientali olandesi? Ve l'ho detto, una nazione coloniale, controllata dai Paesi Bassi, oggi la conosciamo come Indonesia. Ma all'epoca, ovviamente, era un paese molto marginale e molto poco conosciuto. La sua storia è nota molto poco anche oggi, quindi proviamo a raccontarla. Parliamo di un paese, la cui capitale era Batavia, oggi si chiama Jakarta, e tutta questa regione era di fatto sotto controllo olandese dal 1602. In realtà la prima parte, un secolo e mezzo circa, sotto controllo di una compagnia privata, la Compagnia delle Indie Olandesi. Poi, quando la compagnia fallì, fu lo Stato olandese a prendere il controllo delle Indie Orientali fino a farle diventare una vera e propria colonia. Il calcio qua è arrivato nel 1895, quando nacque il primo club nella città di Surabaya, sull'isola di Java, che è l'isola principale dove sta Jakarta, dove stanno tutte le grandi città. Proprio qui, sull'isola di Java, nella città di Semarang, nel 1914 venne organizzata l'esposizione coloniale, in cui ci fu un torneo di calcio che per la prima volta metteva, l'una contro l'altra, le squadre di differenti città del paese. Perché fino a quel momento il calcio, nelle Indie orientali olandesi, non aveva un suo campionato. C'erano solamente delle piccole leghe entro le città. Questi primi incontri extracittadini portarono quindi a uno sviluppo del calcio nelle Indie orientali e alla nascita, nel 1919, della Nederlandse Indische Voetbalbond, la NIVB, cioè la prima Federcalcio della storia locale. Questa organizzazione fallì in realtà nel 1935 e rinacque subito come Nederlandse Indische Voetbalunie, NIVU. Un anno dopo, la NIVU ottenne l'affiliazione alla FIFA, venendo riconosciuta come la Federcalcio del paese. Questo punto è molto importante perché il problema è che non era l'unica federazione calcistica nazionale nelle Indie orientali. Ce n'erano ben altre due. Una, la più importante, era nata nel 1930 e si chiamava Persatuan Sepak Bola Selaru Indonesia, detta banalmente PSSI, cioè la Federcalcio Indonesiana degli Indigeni. Perché questa è la verità, la NIVU era la Federcalcio degli olandesi bianchi, degli europei, mentre la PSSI era quella degli indigeni, e già dal nome Indonesia e non Indie orientali olandesi demarcava un chiaro intento nazionalista, e quindi indipendentista. C'era una terza Federcalcio, di cui purtroppo non ci è stato tramandato il nome, che era la Federcalcio cinese, e voi direte come? Cinesi? In Indonesia? Sì, adesso ci arriviamo. In quel momento, le Indie orientali olandesi erano sì una nazione coloniale, ma divisa su base etnica. Al punto più alto della piramide sociale c'erano gli olandesi, gli europei bianchi. Erano le persone più ricche, più potenti, quelle che avevano accesso alle posizioni di comando nella colonia. Ed erano ovviamente un'esigua minoranza. Parliamo di circa 240.000 persone, cioè lo 0,4% della popolazione della colonia. Sotto di loro c'erano i pribumi, gli indigeni, 60 milioni di persone, sparsi soprattutto nelle campagne. Le 17 città più grandi dell'arcipelago contavano appena 2 milioni di persone, quindi fate un po' i conti. Gli indigeni potevano avere accesso alle scuole europee, quindi potevano studiare e avere una certa speranza di crescita ed emancipazione sociale, potevano diventare dottori oppure potevano diventare funzionari dello Stato. Poi c'erano gli immigrati, soprattutto cinesi, che erano circa 1 milione all'epoca, e poi gli arabi. Erano più che altro operai e contadini sottopagati, lavoratori, bassa manovalanza, erano esclusi dalle scuole, esclusi da ogni possibilità di emancipazione, ed esclusi ovviamente anche dallo sport, per cui si erano creati una Federcalcio a parte per praticare quella disciplina che avevano scoperto soprattutto nelle fabbriche, mentre gli indigeni il calcio lo avevano scoperto nelle scuole. Negli anni 30 parliamo di un calcio dell'Indie orientali olandesi che contava circa 4.000 membri e 400 club, ma senza tornei nazionali, solamente con tornei appunto delle città. La nascita della NIVU nel 1935 doveva essere una sorta di rivoluzione nel calcio locale. La FIFA accettava di riconoscere la nuova Federcalcio, a patto che questa permettesse l'iscrizione anche a giocatori non bianchi. La NIVU nasce quindi riconoscendo apertamente gli indigeni e i cinesi come parte del proprio calcio e stringerà anche un accordo nel 1935 con la PSSI per creare una sorta di federazione unica. In realtà questa fusione a livello ufficiale non ci sarà mai, ma per il momento l'accordo permetteva alla NIVU di ottenere il riconoscimento della FIFA e quindi poneva le basi per portare una selezione a sfidare il Giappone per andare ai mondiali. Come vi ho detto, però, il sollevante non ci sarebbe stato a quello spareggio e la FIFA non se la sentiva di mandare una nazione profondamente arretrata come le Indie orientali olandesi al torneo di Francia nel 1938. Per cui ci voleva un nuovo spareggio e l'idea era di convincere gli Stati Uniti, che si erano ritirati, a partecipare. Il problema degli americani era prettamente economico. La Federcalcio locale era in crisi a causa dei problemi economici dovuti alla crisi del 1929 e quindi poteva accettare di andare a giocare lo spareggio solo a determinate condizioni. Le condizioni furono quelle di giocare una partita in Europa, ad Amsterdam, quindi in un terreno lontano ma favorevole culturalmente alle Indie orientali olandesi, ma piuttosto vicino e facilmente raggiungibile dagli americani. Gli Stati Uniti contavano di andare a questa partita fissata per il 26 maggio del 1938, quindi pochi giorni prima dell'inizio dei mondiali, che erano a giugno, grazie a un finanziamento ottenuto con un amichevole da giocare contro l'Inghilterra. I proventi di quella partita dovevano servire a pagare il viaggio e l'alloggio della nazionale statunitense in Francia. Ma il punto è che all'ultimo momento la partita con l'Inghilterra saltò e gli Stati Uniti non avevano più i soldi per andare a giocare la partita di Amsterdam e quindi comunicarono alla FIFA che non ci sarebbero stati. Le Indie orientali olandesi andavano dirette ai mondiali senza aver mai giocato le qualificazioni. Sarebbero state la prima squadra asiatica a giocare il torneo. L'allenatore era Johan Mastenbroek, aveva 36 anni ed era il presidente della NIVU. Già questo ci fa capire una cosa. Nonostante l'accordo con la PSSI, la NIVU in realtà aveva il totale controllo della nazionale e mandò a giocare i mondiali una squadra di giocatori suoi, cioè giocatori iscritti alla sua federazione e non anche giocatori iscritti all'altra federazione, quella indigena. Però come vi ho detto, la NIVU si era aperta alle altre etnie, voleva diventare una federcalcio totale, totalizzante, dell'Indonesia, per cui aveva dentro di sé anche giocatori indigeni e giocatori cinesi. Le Indie orientali olandesi ai mondiali del 38, quindi, erano una nazionale multietnica, che aveva in campo degli olandesi, come Jan Harting e Jack Samuels, che giocavano in difesa, oppure indonesiani, come il capitano Ahmad Nawir, Sultan Anwar, anche lui centrocampista come Nawir, e l'attaccante Isaac Patiwael. E poi c'erano i cinesi, in porta Tan Mo Heng e in attacco Tang Hong Jian. Erano prevalentemente studenti questi giocatori, molto giovani, alcuni erano anche già laureati. Nawir, infatti, era famoso perché giocava con gli occhiali, lo aveva fatto anche Annibale Frossi, italiano dell'Inter, alle Olimpiadi del 1936. Nawir però fu il primo e l'unico a giocare i mondiali con gli occhiali, ed era un dottore, era laureato in medicina. La nazionale delle Indie orientali olandesi si imbarcò a Tanjong e 3 settimane dopo, in nave, raggiunse Genova, da cui prese un treno per raggiungere i Paesi Bassi, dove aveva in programma un paio di amichevoli per prepararsi ai mondiali. La prima partita la giocò contro l'HBS dell'Aia e fece 2-2. La seconda contro la squadra dell'Haarlem e vinse addirittura 5-3. Tutto ciò portò alla partita inaugurale del torneo fissata per il 5 giugno a Reims contro l'Ungheria, come abbiamo detto. Potete approfondire la storia dell'Ungheria e del calcio nel paese magiaro nell'episodio 31 di questo podcast, se volete. Le Indie orientali olandesi scesero in campo con delle maglie arancioni come quella dell'Olanda perché non avevano la loro divisa nazionale. Arrivarono in Europa senza avere delle maglie e quindi dovettero prendere delle vecchie maglie degli olandesi. E ovviamente prima della partita con l'Ungheria suonò l'inno olandese, perché le Indie non avevano un loro inno, non erano una nazione, erano appunto una colonia. Come potete immaginare, la partita non andò molto bene per gli asiatici, l'Ungheria vinse 6-0. E siccome all'epoca le partite erano solamente secche, ci fu l'eliminazione diretta e il mondiale era finito lì. Un giornale olandese, lo Sport Kronik, fu particolarmente duro con la prestazione degli asiatici. Queste le parole riportate. Il loro problema è il posizionamento in campo. Le azioni che compi quando non sei in possesso di palla sono importanti tanto quanto quelle che compi quando sei in possesso. Ma questi indiani sembrano essere all'oscuro di questo fatto, perché quando non hanno il pallone tendono a non fare assolutamente nulla. Penso si possa dire, senza grandi timori di smentita, che questa frase era viziata da un certo razzismo. Lo dimostra il fatto che, nelle partite precedenti contro squadre di club olandesi, le Indie orientali avevano fatto 2-2 e una vittoria per 5-3. Quindi evidentemente sapevano mettersi in campo abbastanza bene, meglio di alcuni club olandesi. Lo conferma anche il fatto che dopo il mondiale, questa squadra rimase in Olanda e giocò altre 4 partite, tutte amichevoli, ottenendo dei risultati anche interessanti. Persero 4-3 con lo Sparta Rotterdam, batterono 4-2 il Dordrecht, poi persero 9-2 con la nazionale olandese e 2-0 contro l'HBS nel remake, diciamo, della partita pareggiata all'inizio della loro avventura europea. Ciò dimostra che evidentemente era una squadra molto più forte e organizzata di quello che non veniva raccontato in quella cronaca. Per contro va detto che l'Olanda ai mondiali era andata anche lei, la nazione madre delle Indie orientali, e aveva perso al primo turno 3-0 contro la Cecoslovacchia. Ci sono alcune curiosità che girano su questa squadra delle Indie orientali olandesi. Una è una leggenda che circola, ma è difficilmente verificabile. Si dice che Tang Hong Jian, l'attaccante di origine cinese, fece una bella impressione durante la sconfitta contro l'Ungheria, al punto da colpire l'attenzione di un osservatore del Barcellona, che avrebbe pensato, magari, di portarlo a giocare in Spagna. Non se ne fece nulla, e non è neanche facile capire se questa storia è accaduta realmente o è solamente un modo per glorificare, in maniera postuma, questi giocatori storici ma un po' sfortunati delle Indie orientali olandesi. Sfortunato fu sicuramente Frans Alfred Meng, centrocampista di quella squadra. Qualche anno dopo scoppierà la guerra, verrà impiegato dall'esercito olandese nel conflitto del Pacifico contro il Giappone, verrà fatto prigioniero dai giapponesi e si troverà su una nave chiamata Junio Maru il 18 settembre 1944, quando la marina britannica colerà a picco l'imbarcazione, facendo morire 5.000 persone, tra cui appunto anche Meng. Va ricordato il caso anche di Tan Mo Heng, anche lui di origine cinese, il portiere di quella squadra. È importante il suo nome perché sarà l'unico dei giocatori delle Indie Orientali Olandesi a tornare in campo ancora dopo la guerra, quando sarà tornata la pace, ma soprattutto quando le Indie Orientali Olandesi non ci saranno più. È il 1951, la nazionale affronta in un amichevole Singapore, lui è il portiere dell'Indonesia, che 6 anni prima è diventata una nazione indipendente. È l'inizio della decolonizzazione, ma questa in realtà è un'altra storia che dovremmo raccontare molto molto più avanti. L'esperienza delle Indie Orientali Olandesi ai mondiali del 1938 è una storia poco nota e che merita di essere recuperata. È una vicenda che mi piace molto e che sono molto felice di aver raccontato anche nel podcast, perché è una storia che fa pensare, non solo per il fatto che fu la prima squadra asiatica a giocare in Europa, ma perché nonostante tutte le problematiche e le divisioni etniche e sociali all'interno di quella colonia, la nazionale dell'Indie Orientale Olandesi ha rappresentato qualcosa di veramente unico. In un'Europa sull'orlo della guerra, divisa e pervasa dal nazionalismo e dal razzismo, una squadra asiatica arrivò a giocare i mondiali mettendo in campo tutti assieme giocatori di 3 etnie diverse. Una cosa praticamente impossibile nel 1938. Ahmad Nawir, il capitano, sul suo diario dopo il torneo, scrisse queste parole: «È stato per lo sport, che porta gioia nella vita delle persone e che non deve degenerare nei volti cupi degli irriducibili puramente a caccia del successo». Se questa storia vi è piaciuta, io vi invito ovviamente a seguirmi sui social, su Facebook @pallonateinfacciablog, su Twitter @pallonatefaccia e su Instagram @pallonateinfaccia. Ogni domenica sul sito pallonateinfaccia.com esce un articolo su calcio, storia e politica. Se volete scrivermi potete farlo non solo sui social tramite messaggi privati o pubblici, ma anche sulla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Questo podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e altre piattaforme che trovate indicate tutte sul sito pallonateinfaccia.com. Se vi va, se potete e se la piattaforma su cui mi ascoltate lo permette, lasciate una recensione e magari fate un po' di passaparola. Se invece volete anche donare a livello economico qualcosa, potete farlo su PayPal o su GoFundMe. Trovate tutte le informazioni nella sezione del sito Sostenere il progetto. Io non ho altro da dirvi se non grazie a tutti e a tutte per l'ascolto, la fiducia e la condivisione. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Pallonate in Faccia.